Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.
One Podcast.
La vita passa e va, e io mi annoio. Benvenuti tutti quanti nella bocca del leone, benvenuti maledetti, pregustatevi la fine.
Allora, io ho 20 anni, sono nata a Roma e poi mi sono trasferita quando avevo 6 mesi a Castel Madama, che è un piccolo paesino che si trova in provincia di Roma. Praticamente ho vissuto come se fossi stata una selvaggia, perché mio padre non mi dava la possibilità mai di uscire. Non potevo mai uscire se non per andare a scuola. Io comunque, quando stavo al liceo, ad esempio, mi giocavo un pochino, cioè gli orari dell'autobus, gli orari di uscita di scuola, e quindi li utilizzavo come scusa per magari stare un pochino di più con i miei compagni di classe, con la mia migliore amica. Quindi comunque un minimo di vita sociale ero riuscita a ritagliarmela. Però diciamo, l'ambiente in cui sono cresciuta e a cui sono stata abituata è sempre stato un clima molto poco comunicativo, poco empatico. Cioè, meno facevi trasparire le tue emozioni e meglio era, perché comunque le emozioni non si addicono agli uomini, e quindi mio padre non voleva che provassi emozioni o cose così, non voleva neanche che piangessi.
Casa Più è una casa come tante altre: cucina, due bagni e 4 camere doppie disposte su 2 piani. Entrandoci si direbbe una casa di studenti, ma appena incrocio gli sguardi di chi vive qui, mi rendo conto che è in quel più che sta tutta la differenza. Logan, Francesca, José, Artemisia, Alessandra e Lina sono solo alcune delle persone che ho conosciuto a Casa Più, vittime della peggior violenza, il rifiuto delle loro famiglie per quello che sono o vorrebbero essere. Io sono Sara Sartori e questo è Casa Più, un podcast prodotto da JD Visual in collaborazione con Croce Rossa Italiana.
Mio padre è algerino e quindi è stato cresciuto con una cultura totalmente diversa. Poi di per sé, proprio lui dal punto di vista caratteriale, non è questa grandissima persona. Quindi molto semplicemente il suo modo di vedere gli uomini e le donne era totalmente diverso rispetto a quello che potrebbe essere un modo di vedere gli uomini e le donne in un mondo occidentale. E in più è sempre stato un po' un padre padrone, quindi di conseguenza non potevo fare più di tanto. Quindi diciamo che la situazione a casa non era proprio delle migliori.
Artemisia mi osserva con uno sguardo un po' da strega. Il corpo forte e mascolino, come dice lei, rivela in realtà una grande grazia. La sua è una storia di periferia, di emarginazione, da cui è riuscita a riscattarsi grazie alla sua forza d'animo e all'estrema voglia di vivere.
Quindi poi a 17 anni, mi ricordo era il primo gennaio del 2019, mi ero fatta vari propositi. Uno di questi propositi era andarmene di casa non appena avessi compiuto 18 anni, iniziare a prostituirmi fino a quando non avrei avuto abbastanza soldi, non avrei trovato lavoro per potermi sostenere da sola. Mentre stavo facendo comunque vari annunci su vari siti, avevo pubblicato anche questo annuncio su Facebook, e tra i vari commenti mi è capitato questo ragazzo che mi ha mandato la richiesta d'amicizia su Facebook. Dopo un po' iniziamo a parlare e scopro che praticamente lui mi aveva mandato la richiesta d'amicizia perché aveva letto il mio annuncio su Facebook e voleva capire per quale motivo avessi deciso di percorrere quella strada. E praticamente questo ragazzo mi aiuta a fare da mediazione poi con il Gay Center, perché appunto, essendo che non potevo uscire da casa, non potevo neanche chiamare il Gay Center, perché casa era abbastanza piccola, quindi attraverso le mura si sentivano le varie chiamate e tutto quanto. quindi io mi sentivo via WhatsApp con i gay center, e quando uscivo da scuola, se riuscivo, mi sentivo al telefono con la responsabile appunto dell'accoglienza all'interno della struttura. E praticamente una volta fatti i 18 anni, l'8 marzo, sono uscita tipo con il mio zaino pieno di vestiti, la cartella per scuola piena di vestiti, nessuno si è accorto di niente. Ho fatto questo viaggio da Castel Madama fino a Roma, praticamente con i mezzi. Io nel mentre avevo un'ansia della Madonna, perché avevo scritto una lettera per mia madre per spiegarle un po' quello che era successo e tutto quanto, piuttosto che farla mettere in panico e tutto quanto. Io comunque ho un fortissimo legame sia con mia madre che con mia sorella. Arrivo a Roma, prima volta in assoluto che prendo la metro, un'ansia della Madonna, avevo le gambe che mi facevano veramente Giacomo, avevo tipo paura e pensavo che okay, adesso torno indietro. Fortunatamente non sono tornata indietro e mi sono vista con questo ragazzo che poi è diventato il mio fidanzato e poi il mio ex. Vabbè, questi sono dettagli. E lui mi ha aiutato tantissimo a riuscire ad andarmene via di là e a cercare quantomeno di farmi uno straccio di vita qui a Roma.
Mi piace la scrittura,
è
quanto bello.
Ma anche
qua,
infatti,
mi scambiano tutti
i
pezzi.
Non lo so perché.
Devi essere
vicino,
proprio
qui,
viva
l'Islam.
Ce l'ho fatta,
Hai trovato dei. Sì. Sono Flavio e sono educatore di Casa Più. Il ruolo dell'educatore è ampio. Un intervento educativo potrebbe essere necessario o potrebbe essere visto in ambiti che, come dire, tante volte all'occhio non risultano molto visibili.
Va bene. Questa volta.
Pure per me succede, un macello,
Per esempio, essendo una casa famiglia, per quanto particolare, quasi unica nella sua tipologia, a momenti come ad esempio quello del pranzo, la cena, la cucina, quelli sono tutti momenti nei quali i ragazzi esprimono anche certe mancanze. Ho preso quello della cucina e dei pasti proprio perché è un, per antonomasia, è uno dei momenti più familiari che riporta la mente, e non solo la mente, al vissuto familiare.
Io per forza, perché quando sono sporchi ti devi per forza.
Che dolore, troppo.
Vediamoli sotto sottinti.
In alcuni casi, in realtà forse per la maggior parte dei casi, il lavoro che facciamo noi educatori è quello di provare a trasformare alcuni momenti e riportarli al loro vero significato, alla reale motivazione. Ecco, quindi se magari trovi il ragazzo o la ragazza che tende a mangiare da solo o da sola, per esempio, molto probabilmente sotto c'è un qualcosa del genere che induce il comportamento. Quindi quello che facciamo noi è monitorare un po' tutta, diciamo, il flusso delle emozioni e provare a ristabilire un ordine che sia il più vicino possibile a quello che dovrebbe essere l'ordine delle cose, quindi quello familiare.
Poi appunto sono stata accolta in struttura che all'epoca era ancora gestita da Croce Rossa insieme al Gay Center. Nel mentre il telefono mi aveva chiamate, telefonate, messaggi su WhatsApp, non soltanto dai miei familiari ma proprio da tutta quanta la mia classe, dai professori, perché nessuno aveva trovato la lettera e tutti quanti si sono impanicati. È partita la denuncia di scomparsa, infatti poi 3 giorni successivi sono stati veramente un inferno, perché ho avuto chiamate su chiamate da commissariato, mia madre, i miei parenti che mi dicevano di tornare a casa, perché io, testuali parole, io non vivevo la situazione che avevo visto e che percepivo. Infatti per tanto tempo, anche quando stavo a casa vecchia, avevo paura a dire qualcosa in giro, perché pensavo di immaginarmi tutto quanto. Cioè, pensavo fosse un comportamento normale, che appunto mio padre ci picchiava per niente e ci denigrava costantemente. Quindi per tanto tempo io non ho detto nulla. Poi piano piano comunque me ne sono andata, e anche involontariamente ho fatto del bene per tutta quanta la mia famiglia, perché comunque anche tutti quanti hanno aperto un pochino gli occhi. Se devo dire, hai subito violenze appunto perché hai fatto coming out e lui non l'ha accettato? No, perché io non ho mai fatto coming out con lui, né come ragazzo gay né come ragazza trans. Però comunque, diciamo, il suo atteggiamento nei miei confronti, per il mio modo di essere, è sempre stato repressivo e violento. E in più mio padre si era fissato col fatto che dovesse virilizzarmi, perché ho sempre avuto degli atteggiamenti molto effeminati, e ogni volta che avevo questi atteggiamenti mio padre me lo faceva capire che non dovevo farli, o in un modo o in un altro. Nel senso, magari anche se non avevo fatto coming out, lui lo poteva intuire. E infatti anche questo qui è stata anche questa qui la cosa che mi ha spinto ad andarmene via di casa, perché avevo paura che se scoprisse ufficialmente, diciamo, di me, non penso che sarei riuscita a sopravvivere lì dentro. Poi il giorno dopo che sono stata accolta in struttura, mia sorella mi ha chiamato e mi ha detto: senti, ma domani ci possiamo vedere? Ci vediamo io, lei e mio fratello. E quindi tipo è stata la prima volta in assoluto che ho parlato con mio fratello a cuore aperto, nel senso lui si è aperto con me, io mi sono aperta con lui. E da lì ho iniziato a capire che effettivamente la scelta che avevo preso era la scelta giusta.
Per salvarsi, Artemisia ha dovuto riconoscersi il diritto a una vita felice, vedere la propria bellezza e imparare a rifiutare la violenza. Un passo dopo l'altro, anche grazie al lavoro fatto a Casa Più, è riuscita a recuperare la propria dignità, ricostruire un contesto affettivo e rintracciare punti di riferimento importanti. Oggi, a distanza di 2 anni dalla sua fuga e dopo 2 ingressi a Casa Più, a ricordarle da dove viene è rimasto un tremore che non l'abbandona mai.
In realtà io non mi sento molto coraggiosa nell'essermene andata di casa. L'ho fatto perché ci tenevo a vivere comunque, a vivere una vita che potesse essere chiamata tale. Io, se mi vedevi 2 anni fa quando stavo a casa di mia madre, ancora che non ero venuta qui la prima volta, non mi avresti praticamente riconosciuta, perché balbettavo. Avevo così tanta ansia addosso che non riuscivo a fare un discorso di senso compiuto, ma ancora mi rimane il tremore. Però prima tremavo molto di più, non riuscivo a parlare con le persone, avevo proprio l'ansia sociale con tutti. Probabilmente se non fossi venuta qui dentro non so neanche se sarei stata ancora in vita.
Diciamo dei versanti su cui bisogna lavorare, in particolare in presenza di utenti di giovanissima età, è prepararli in un certo senso, in idea di la certezza di scontrarsi in alcuni momenti con la realtà dei fatti. Credo che sia, e un po' tutti lo crediamo, sia parte del percorso di crescita, è una delle cose che va accettata e sulla quale bisogna lavorare per rendere un po' più elastici i limiti, altrimenti si corre il rischio di esporre l'utente a frustrazione fondamentalmente.
Alla fine ho avuto una trans awakening quando stavo già qui a Roma. Cioè, in realtà volevo iniziare il percorso quando avevo cominciato a stare qui a Roma illo tempore nel 2019, però pensavo che appunto il mio sentirmi donna fosse dovuto al fatto che potesse esserci una sorta di conflittualità con il genere maschile dovuta a mio padre. Quindi ho voluto aspettare un pochino prima di voler, cioè prima di iniziare comunque un percorso di transizione. Poi ho iniziato ad avere un pochino di problemi anche per quel che riguardava la relazione con quello che poi è appunto il mio ex, perché c'erano dei momenti in cui mi sentivo a disagio, diciamo nell'intimità, appunto perché il mio ex mi trattava a letto come se fossi un uomo e io non mi sentivo un uomo, quindi di conseguenza avevo questi bruttissimi attacchi di disforia mentre appunto stavamo insieme, e è stata una cosa un pochino travagliata, nel senso che io non sapevo bene spiegare il mio disagio a lui, non sapevo che cosa fosse la disforia, non sapevo che cosa fosse precisamente il sentirsi trans. E quindi di conseguenza i nostri litigi erano tipo lui che non riusciva a capire cosa gli dicevo, io che non riuscivo a spiegarmi. Quindi poi alla fine ci siamo lasciati, e in generale, se mi rendo conto, la nostra relazione è stata un pochino tossica per tutto quanto l'anno in cui siamo stati insieme, ma non perché magari era colpa sua o colpa mia, ma perché semplicemente, essendo che me ne ero appena andata via di casa, avevo bisogno di qualcuno a cui aggrapparmi. E poi da lì comunque ho iniziato anche a fare tutte varie considerazioni, fino a quando poi a giugno dell'anno scorso non mi trovo sull'autobus del 719, non mi ricordo precisamente dove stavo andando, e praticamente sale questa signora sull'autobus, la guardo e le faccio: signora, ma per caso vuole sedersi qua, vuole... non lo so, la vedo abbastanza in difficoltà. E questa signora mi guarda e mi fa: no no, grazie, sei veramente una cara ragazza, sei molto gentile. Io tipo: ragazza? E cioè, quando lei si è rivolta a me al femminile, non ho sentito, cioè non mi sono arrabbiata o ho avuto una reazione negativa, anzi ho sentito piacere, cioè mi sono sentita gratificata. Quindi ho iniziato a chiedere a tutti quanti di rivolgersi a me al femminile, ho iniziato a vestirmi in modo femminile, a truccarmi, e ho sentito che stavo bene. Poi ho scoperto che esisteva la transizione, che esisteva appunto il percorso di transizione per prendere gli ormoni e tutto quanto. Ho fatto: wow, finalmente le mie preghiere sono state esaudite, letteralmente. Quando ero piccola mi ricordo che mio padre ci faceva fare le preghiere, e io nella mia testa pregavo Dio ogni sera di farmi svegliare una mattina e di farmi svegliare come una bambina. Poi quando giocavo volevo fare sempre o la principessa oppure comunque ruoli femminili. Quindi poi tra una cosa e l'altra a dicembre ho contattato il SciFip e ho iniziato a fare i colloqui lì al centro, che si trova al San Camillo, al padiglione Puddu. Ho fatto con loro vari colloqui, poi alla fine mi hanno dato l'ok per fare le analisi e tutto quanto, solo che dovevo fare il test psicologico, perché appunto per poter iniziare il percorso di transizione ti serve un documento che ti attesta la disforia di genere da uno psicologo specializzato, e il test lì costava 500 euro. Io non potevo permettermi 500 euro di test lì al momento, quindi ho dovuto interrompere il mio percorso.
Il servizio di adeguamento tra personalità fisica e identità psichica, il SciFip, è pubblico, ma per poter avviare il percorso di transizione è necessario un test psicologico a pagamento, un vero e proprio ostacolo che frena molte persone in transizione che non hanno disponibilità economiche. L'associazione di volontariato Libellula di Roma ha stretto un accordo con l'ospedale San Camillo e il SciFip per permettere a chi non ha mezzi di ottenere il certificato medico necessario per iniziare la terapia ormonale.
Quindi sono molto felice di questa cosa, solo che l'unica cosa che mi sta impedendo adesso di andare da Libellula è il fatto che sto lavorando troppo e non ho il tempo per andare da Libellula. Quindi voglio cercare di riuscire ad andarci il prima possibile, proprio perché magari se prima mi trovavo bene anche semplicemente vestendomi e truccandomi da donna, adesso sento nella mia testa, nel mio cuore, che non basta più. Cioè, più vado avanti e più mi rendo conto che ci sono cose del mio corpo che mi fanno stare veramente male. Quindi vorrei iniziare il prima possibile la terapia anche per cercare di togliere queste cose che mi fanno stare male. Ovviamente sono consapevole del fatto che gli ormoni non sono una bacchetta magica, nel senso che la struttura ossea rimane quella, l'altezza rimane quella, la voce rimane quella. Quindi mi rendo conto che dovrei fare anche un lavoro di logopedia, vari interventi per cambiare delle parti del corpo, però sono anche del parere che comunque esistono donne con la voce bassa ed esistono donne con le spalle larghe o donne con un corpo un po' più mascolino. Quindi diciamo, a me personalmente non importa essere bella, a me importa sentirmi me stessa, nel senso, la mia identità di genere non è un qualche cosa che ha a che fare con gli altri, ha a che fare con me. Io comunque, cioè, alla fine quando mi immagino, io mi immagino sempre come se fossi una donna, non mi immagino un corpo maschile, sia nel futuro sia nelle varie situazioni. Io mi immagino come una donna e mi percepisco come una donna, e è sempre stato così. Magari prima non mi rendevo conto di questa cosa, quindi la transizione in quel caso non mi spaventa. So che anche perché comunque ho fatto pace con me stessa dicendo: ok, io sono una ragazza trans. Nel senso, non potrò mai avere il ciclo dei figli biologici, e ho fatto pace con questa cosa. Però comunque ciò, il fatto che io non abbia un potere procreativo o comunque non abbia il ciclo o non condivida tutte quante le esperienze delle donne cisgender, questo non fa di me meno donna rispetto alle altre donne. Semplicemente è un modo diverso di vivere l'essere donna. Tutti quanti affrontiamo delle sfide durante la vita. Io vedo il fatto di dover fare la transizione come una sfida. Ci si rimbocca le maniche e si va avanti, come qualsiasi cosa che ci succede nella vita. Perché la situazione non cambia di certo con le lacrime che versi, oppure con le urla che soffochi nei cuscini. La situazione cambia prendendoti, scusa il francesismo, le palle in mano, indipendentemente dal genere, e andare avanti. The show must go on. Comunque, quando ero appena arrivata, mi facevo chiamare da tutti quanti Lilith. Però ho scelto Artemisia perché comunque, appunto, come dicevo prima, essendo una strega, l'Artemisia come pianta viene chiamata la pianta delle streghe per eccellenza, perché veniva utilizzata come sedativo per le donne che dovevano partorire, era proprio la pianta per eccellenza delle levatrici. E in più Artemisia, ho voluto scegliere questo nome proprio in onore ad Artemisia Gentileschi, che è una pittrice del Rinascimento che secondo me ha ancora poca visibilità rispetto all'importanza che ha avuto sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista dell'emancipazione della donna. Trovo che il mondo dovrebbe essere pieno di persone come Artemisia Gentileschi o come tantissime persone che hanno preso coraggio e hanno deciso di fare la storia nonostante tutte quante le previsioni andassero contro di loro. Ad esempio, un'altra Artemisia che mi ha fatto piacere scoprire, che si chiamava Artemisia, la Montessori. E questa cosa mi fa ridere perché voglio fare scienze della formazione e diventare insegnante, quindi.
Artemisia è curiosa e colta. Sogna di insegnare latino. Ora lavora in un CAS, un centro di accoglienza straordinaria per migranti, dove però la quotidianità è molto dura. Per Artemisia è arrivato il momento di andarsene per la sua strada. Le rimangono solo poche settimane da passare a casa più. Per lei questa è la seconda possibilità e sa che anche in caso di bisogno non potrà più tornare. E questo le dà una determinazione tutta nuova.
La mia uscita dipende tutto quanto dai vari ingressi, dalle persone che entrano, che vogliono entrare. Anche perché diciamo l'ultima delle cose che voglio fare è occupare il posto di una persona che rischia di morire dentro casa, perché appunto a causa dell'ignoranza, e perché vorrebbe vivere tranquillamente la propria vita, anche perché ci sono passata in primis e so che cosa vuol dire non pensare di avere una via di fuga. E purtroppo in situazioni come queste anche il cercare di rimanere forti diviene difficile, proprio perché alla fine i genitori sono quelle figure che dovrebbero sostenerti whatever happened, e invece ci rendiamo conto che purtroppo questa cosa non succede. Mi rendo conto che è giunto anche il momento per me di lasciare spazio a qualcun altro dentro la struttura e di spiccare il volo. Sinceramente mi faccio sospingere dal vento, ma muovo io la vela, mentre invece la prima volta era un po' andare alla deriva.
Casa Più è un podcast di Sara Sartori in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Testi, interviste e voce di Sara Sartori. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio.
Da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger.
Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano.
Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP.
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.